Questo è motivo di gioia costante. Vi racconto un esempio, non mio questa volta, ma di qualche altro. Ricordate Filippo, Giacomo, Giovanni, Andrea, erano andati a predicare e sono tornati contenti, ma tanto contenti, perché avevano predicato bene, bravi predicatori, avevano battuto le mani addirittura le loro prediche. E poi avevano anche scacciato demoni, che davvero mica. E forse anche qualche miracolo. Erano tanto contenti, sono venuti a raccontarlo a Gesù, erano felici. E Gesù li ha sgridati, furetti. Non rallegratevi per queste cose, ma rallegratevi che i vostri nomi, perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Ecco il motivo santo della gioia. I vostri nomi sono scritti in cielo, cioè il Padre vi ama uno per uno e vi ama per sempre. I vostri nomi sono scritti addirittura. Dio non si dimentica di voi. Questo è il motivo della gioia. Quindi quelli che godono come se non godessero. I nostri motivi umani, motivi addirittura apostolici per essere contenti. Pensate, se alla fine di questo corso di esercizi voi mi dite, mi sono convertita. Io posso dire, mamma mia, ho convertito 10 persone. Che contento che sono. No, il Signore mi sgriderebbe. Non è questo il motivo per essere contento.
Ma è molto giusto.
Se io andassi a fare il predicatore del Papa e lui si converte, non è questo motivo per essere contento. Se io riuscissi a convertire addirittura il presidente, l'ex presidente Pertini, non è motivo per essere contento. Rallegratevi che i vostri nomi sono scritti in cielo. Quello è l'unico motivo per essere contento. Quindi lo Spirito Santo vuol portarci ad uscire dai nostri sentimenti. Ci viene la tristezza, ci viene la gioia, ci vengono sentimenti di pianto, ci vengono sentimenti di gioia, come ci vengono le tentazioni. Come noi respingiamo le tentazioni, così possiamo tenere a bada i sentimenti di gioia, i sentimenti di tristezza e di pianto, e lasciare che avanzi fuori, che affiori, che appaia solo i motivi che ci sono in Dio di gioia e di, come si può chiamare, di pace costante, di pace duratura. I santi chiamavano questo modo di fare, lo chiamavano santa indifferenza, forse avete sentito nominare, non è indifferenza, ma è santa indifferenza, cioè è indifferenza alle cose, indifferenza a quel che capita di questo mondo, per essere attenti, per essere dipendenti da Dio. Santa indifferenza. In questo modo si può sviluppare anche un santo abbandono in noi. Ci abbandoniamo al Padre. Facciamo quel che Lui fa. Lui è contento di Gesù, anche noi siamo contenti di Lui. Santo abbandono. Così in noi non ci saranno più sentimenti di entusiasmo e neanche di depressione. Non ci entusiasmiamo per niente, neanche per la casa di preghiera non ci entusiasmiamo. E non ci deprimiamo neanche se nella casa di preghiera troviamo che vengono stimati. Non ci deprimiamo, perché i nostri motivi sono in cielo, non sulla terra. Teniamo conto solo di ciò che avviene nel cuore del Padre. Di questo teniamo conto, non di quel che avviene sulla terra. San Giovanni Battista diceva che per preparare la via al Signore bisogna abbassare le montagne e riempire le valli. Ecco, bisogna buttare giù gli entusiasmi e colmare le depressioni. Ma le depressioni non le colmiamo con... Sì, qualche volta si colma con le medicine, ma con la fede, con l'abbandono in Dio, col fare quel che Lui fa. Ecco cosa avviene quando arriva Spirito Santo nel cuore di un uomo, di una persona. Queste trasformazioni che avvengono nel cuore di chi riceve Spirito Santo sono significate anche dalle immagini dello Spirito Santo che ci sono date. Abbiamo almeno 7 immagini dello Spirito Santo, quelle che conosco io, forse ce ne sono altre, non so. La colomba. La colomba è un uccello che vola, vola alto, sopra la terra, sta accanto di tutto. Gode di tutto, ma non è legato a niente. Non dipende da niente, non si lascia appesantire dalle cose, vola da sopra. Ecco come tutto quello che ho detto può essere significato proprio dalla colomba. Se voi guardate o immaginate dopo nel silenzio una colomba, potrete forse vedere anche altre cose. Di certo ce ne sono anche altre, anche più profonde di questa, ma vi dico questa perlomeno. Un'altra immagine, il vento. Il vento non lo vedi, però se c'è te ne accorgi. Così è dello Spirito Santo. Credi di non vederlo, ma se c'è, cambia qualcosa, te ne accorgi. Se c'è in te, te ne accorgi. Se c'è in un altro, te ne accorgi. Come il vento, che muove in una direzione invece che in un'altra. Muove all'amore invece che all'odio. Muove al perdono invece che alla vendetta. Il vento. Lo Spirito Santo. Se gli apri la porta, entra il vento e sconvolge un po' le cose. Fa un altro ordine nelle carte sulla scrivania del parroco. Apri la porta allo Spirito Santo, entra. Lui entra e fa nuove cose. La lingua è un'immagine dello Spirito Santo. La lingua è lo strumento, l'organo che noi abbiamo per comunicare, per buttare fuori quel che c'è dentro. Lo Spirito Santo è la lingua di Dio. Dio comunica le sue cose attraverso lo Spirito Santo. La prima lettera ai Corinzi, capitolo 2, lo dice chiaro anche. E noi riusciamo a capire le cose di Dio non curiosando, non leggendo libri, non ascoltando conferenze, forse anche, ma solo se, leggendo i libri e ascoltando le conferenze, lo facciamo con Spirito Santo. È lo Spirito Santo la lingua di Dio. Per cui Gesù ha potuto dire a Pietro, quando Pietro ha fatto la sua professione di fede, dicendo tu sei il Cristo, questo era un segreto di Dio. Gesù ha detto, te l'ha rivelato il Padre, lo Spirito del Padre, lo Spirito Santo. È la lingua di Dio. Quindi conosce Dio la persona che ha Spirito Santo. Chi ama, chi prega, chi si lascia illuminare dallo Spirito Santo, costui conosce Dio, non chi studia. Chi ama conosce Dio, dice San Giovanni, perché l'amore è lo Spirito Santo. Un'altra immagine è il fuoco, come lingue, come di fuoco. Il fuoco illumina, fa comprendere il giusto posto delle cose, delle persone, dei fatti. È una luce lo Spirito Santo, che fa vedere anche le disgrazie come grazie. Lo vediamo nella vita di qualche santo. Sant'Ignazio di Loyola ha avuto una disgrazia, si è rotto le gambe, ed è stata una grazia per lui, perché così ha avuto il tempo di fare i primi esercizi spirituali. Ha letto i suoi esercizi dello spirito e capire cosa viene da Dio e cosa non viene da Dio, capire cosa dà gioia e cosa non dà gioia. È stata una grazia, quella disgrazia. E così anche nella nostra vita sono successe disgrazie, lo Spirito Santo ce le fa vedere come grazie. Lo Spirito Santo purifica, il fuoco purifica. La parola del perdono ci arriva tramite lo Spirito Santo. Il ministero della riconciliazione, il sacramento della riconciliazione, è un ministero dello Spirito Santo. Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati? Ecco, è conseguenza della presenza dello Spirito Santo nella Chiesa, la remissione dei peccati. Spirito Santo è come fuoco che purifica. È come nube, un'altra immagine, la nube. La nube indica la strada, ma nasconde quello che c'è dopo, nasconde la meta. La nube nel deserto indicava la strada agli ebrei, ma nascondeva dove dovevano arrivare, nascondeva la prossima curva, nascondeva la meta. Lo Spirito Santo non ci toglie la possibilità e la necessità di esercitare tutta la fede. Ci dà le certezze, ma nella fede lo Spirito Santo. Così vediamo che i ministeri dello Spirito sono dati a uomini peccatori tutti, il parroco, il vescovo, il papa, sono peccatori. E siamo nel ministero dello Spirito, la superiora. Hanno il ministero dello Spirito. Sono come nuvole, nubi, nubi. Indicano la strada, ma nascondono. Oh, che difetti che l'alme parroco. Oh, il vescovo, più lo si conosce, peggio lo si trova. Oh, il papa, se stesse sempre in Vaticano, non si vedrebbero i suoi difetti. No? Hanno il loro... Le nuvole hanno tutte un po' di nero. E anche se fossero del tutto bianche, nasconderebbero lo stesso. Noi ci fidiamo di Dio che ci indica la strada con una nuvola oscura. Il popolo nel deserto si fidava di Dio che indicava la strada con una nuvola oscura. Noi ci fidiamo di Dio che ci indica la strada attraverso uomini peccatori e difettosi. Difettosi, come si dice, non è giusto. Comunque avete capito. Seguendo loro noi corriamo incontro al Signore. Seguiamo queste persone che hanno i loro peccati, i loro difetti, corriamo incontro al Signore. Quindi non ci lamentiamo dei difetti che ha il parroco, che ha il vescovo, che ha il predicatore degli esercizi. Non ci lamentiamo, è inutile lamentarsi, lo sappiamo che ce li hanno. E li conosciamo col poco questi difetti. Ne hanno di più, di sicuro. Di più di quelli che vediamo. Non ci lamentiamo. Sono come la nuvola, ci indicano però la strada. Per cui noi possiamo correre spediti incontro al Signore. Nube. Trovate nel libro dell'Esodo, capitolo 40, versetto 36, l'immagine della nube. Ma lo Spirito Santo è presentato come nube anche a Maria, dall'angelo. Lo Spirito Santo ti coprirà con la sua ombra. Un'altra immagine è l'acqua viva. L'acqua viva è quella di sorgente, è differente dall'acqua di cisterna. Noi non la conosciamo dalle nostre parti, l'acqua di cisterna, né in Palestina, ancora oggi si usa molto l'acqua di cisterna, perché piove solo 2-3 mesi all'anno, in primavera, poi basta. Dopo bisogna vivere di rendita con l'acqua di cisterna. L'acqua di cisterna ha questi vantaggi, ce n'è tanta in un colpo solo, ci puoi fare dentro il bagno. Ce n'è tanta. Sai quanta è, puoi controllare, sai quando finisce, è a tua disposizione. Però c'è su un po' di polvere sulla superficie, magari qualche ragno morto o scorpione. A meno che non ci sia anche qualche topo morto lì sopra. L'acqua viva è poca, ne viene fuori poca. Non sai fino a quando viene, devi fidarti. Però in compenso è limpida, è fresca, pulita, ristora. Quando guardi l'acqua di cisterna ti stufi subito, l'hai vista tutta. Quando guardi l'acqua viva che sgorga dalla sorgente, non ti stancheresti mai di guardarla. Ebbene, ecco lo Spirito Santo. Quando è nel cuore di una persona, quella persona non stufa. Può stargli insieme anche un'ora, anche un giorno, una settimana, tutta una vita, non ti stufi mai. Mentre quando uno non ha Spirito Santo, dopo 5 minuti non vedi l'ora che se ne vada. Gli fai subito il caffè, purché faccia presto a berlo e uscire di casa. La persona che si lascia guidare da Spirito Santo è trasparente, non ha niente da nascondere, è umile. Non ha grandi cose magari da dirti, da darti, però è trasparente, quel poco è vero, è sincero, così proprio come l'acqua. Lo Spirito Santo dà pace e dà ristoro. La settima immagine e ultima, che so io, è quella del terremoto. Non è proprio lo Spirito Santo paragonato al terremoto, ma quando arriva fa come il terremoto. Difatti, negli Atti degli Apostoli è raccontato che all'arrivo c'è il terremoto. 4:31. Allora, vediamo un po' cosa succede normalmente. Normalmente, quando fa caldo, entriamo in casa, che è più fresco. Quando è freddo, entriamo in casa perché è più caldo. Quando piove, entriamo in casa perché siamo riparati. Quando ci sono i curiosi, entriamo in casa per difenderci. Quando c'è qualche manifestazione violenta, entriamo in casa per non esserne coinvolti. La casa è il luogo più sicuro, più tranquillo. Si entra in casa. Arriva il terremoto, fuori dalla casa. Il posto che sembrava, che è il più tranquillo, diventa il più pericoloso. Il posto più normale diventa quello che si sfugge. Ebbene, quando arriva lo Spirito Santo, fa proprio così. Scombussola i modi naturali di agire, i modi naturali di reagire. Si scombussola tutti. Non si fa più come prima. Difatti, guardate cosa succede. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 4, al versetto 12, sentite cosa dice San Paolo. Insultati, cosa si fa quando siamo insultati normalmente? Ci difendiamo? Invece, ecco, è arrivato lo Spirito Santo. Insultati, benediciamo. Aiuto. Cosa è successo? Un terremoto. cambiano i modi naturali di reagire. Insultati, benediciamo. Perseguitati, sopportiamo. Caluniati, confortiamo. Ecco cosa è successo. Un terremoto ha cambiato i modi naturali. Invece che modi naturali umani di reagire, abbiamo modi divini. Tante volte si sentono questi ragionamenti. Sul piano umano farei così. Sul piano di fede farei così. Ma non possiamo stare su due piani. Non abbiamo le gambe così lunghe. Possiamo stare solo su un piano. Il terremoto ci mette sul piano della fede, lo Spirito Santo. Ed è l'unico piano. Umanamente sarebbe da far così, umanamente. Ma noi vogliamo fare divinamente, perché in noi è entrato lo Spirito Santo. Allora i nostri modi di reagire non sono più quelli umani, ma quelli divini, quelli di Dio. Che robe che capitano. Bene, adesso terminiamo e vi dico, avete un'ora e mezzo di tempo. In quest'ora e mezzo potete semplicemente contemplare Maria. Non vi ho detto niente, ma vi ho detto tutto. Perché Maria è piena di grazia, piena di Spirito Santo. Quindi contemplando Maria vedete lo Spirito Santo in una persona. Magari vedete in lei come in lei ha agito lo Spirito Santo, come colomba, come vento, come lingua, come fuoco, come nube, come acqua viva, come terremoto. Contemplate Maria e vedete in lei l'azione dello Spirito nella sua vita. Vediamo un po' che cosa dice Gesù dello Spirito Santo. Gesù ne ha parlato in modo particolare durante l'ultima cena, almeno secondo quanto ci riferisce San Giovanni nel discorso dell'ultima cena. Gesù ha parlato a più riprese dello Spirito Santo. Al capitolo 14, al versetto 16, si dice così: «Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre». Ecco la preghiera di Gesù per noi. Prega il Padre ed egli ci darà un altro Consolatore. Qui è detto un altro Consolatore, è tradotto così il termine greco. Il termine greco sarebbe Parakletos. Parakletos. Paraclito non vuol dire Consolatore. Vuol dire uno che viene chiamato accanto, chiamato vicino. Ora io chiamo vicino uno che mi possa dare una mano, mi possa aiutare. Allora sì, se sono triste chiamo vicino uno che mi consola e allora è consolatore, ma solo nel caso in cui io sono nell'afflizione. Se io invece sono accusato, colui che chiamo vicino è diventa il mio difensore. Oppure se io sono pigro, colui che chiamo vicino diventa l'esortatore. Oppure se io sono debole, colui che è vicino sarà assistente, colui che dà forza. Se io sono confuso, colui che è chiamato vicino sarà luce. Allora questa parola paraclito potremmo tradurla in tanti modi, a seconda della situazione in cui ci troviamo, Il modo più frequente è questo, consolatore. Però non è l'unico. Nel versetto seguente Gesù dà un altro nome al Paraclito. Lo spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Lo spirito di verità. Che cosa vuol dire? Spirito di verità. La parola verità, sempre in greco, vuol dire qualcosa che non è più nella tenebra, qualcosa che è venuto alla luce, che ora i nostri occhi possono vedere. Ecco la verità. Che cos'è la verità? Questa è la domanda di Pilato a Gesù, ma Pilato non era pronto ad accogliere la risposta, Gesù l'ha taciuto. Ma Gesù aveva già detto, io sono la verità. Cosa vuol dire? Io sono la verità. Vuol dire che la persona di Gesù è, mette alla luce quello che altrimenti i nostri occhi non vedrebbero. Il mistero nascosto nei secoli, direbbe San Paolo. Con altre parole Gesù ha detto, chi vede me, vede il Padre. Il Padre che nessuno ha mai visto e che nessuno può vedere, lo vediamo guardando Gesù. Chi vede me, vede il Padre. Chi ama il Figlio, ama il Padre. Allora noi, vedendo Gesù, vediamo quello che altrimenti i nostri occhi non vedrebbero. La divinità, Dio stesso. Vediamo il Padre. Gesù è la verità per questo, perché la sua esistenza, la sua vita, il suo modo di amare, di pregare, di fare, eccetera, la sua vita intera è manifestazione di cose che altrimenti i nostri occhi non riuscirebbero a vedere. Gesù è la verità. Per cui dobbiamo dire che la menzogna è il contrario, cioè tutto ciò che nasconde Dio, tutto ciò che tiene nascosto Dio. Lo Spirito Santo è spirito di verità. Vuol dire che se noi lo riceviamo, la nostra vita si trasforma in modo tale che possa manifestare Dio. Quando uno riceve il Spirito Santo diventa buono, abbiamo visto qualcosa anche stamattina, diventa mite, diventa sereno e serio, diventa pacifico, operatore di pace, diventa paziente. Nella sua vita si possono vedere le qualità di Dio. Perché ha ricevuto lo spirito di verità. La vita del cristiano mette in luce, col suo modo d'essere e modo di fare, mette in luce le cose di Dio, la vita di Dio. Lo spirito di verità. Lo Spirito Santo. Orienta le nostre facoltà in modo da manifestare Dio. Chi riceve Spirito Santo non gli interessa più il proprio carattere, il proprio temperamento. Gli interessa portare alla luce quello che altrimenti gli uomini non vedono, le cose di Dio, le qualità di Dio. Per cui anche se uno ha un carattere metti violento, dal momento che riceve lo Spirito Santo, non continua ad essere violento, ma vuole portare alla luce le cose di Dio e si dominerà e diventerà pacifico. Uno che è sempre lì che ride e scherza, quando riceve lo Spirito Santo, si dominerà, perché vuole che risulti, che risalti, che venga alla luce la mitezza di Dio e il suo silenzio e la sua umiltà. E così tutte le altre cose. È spirito di verità. Continuando, Gesù dice al versetto 26, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Allora, vi insegnerà ogni cosa. È maestro delle cose di Dio, lo Spirito Santo. Già abbiamo visto che è Lui la lingua di Dio. È attraverso lo Spirito Santo che possiamo conoscere le cose di Dio. Egli vi insegnerà ogni cosa. Noi non le comprendiamo le cose di Dio, neanche se leggiamo tutti i libri di teologia, a meno che non accogliamo anche Spirito Santo, a meno che non preghiamo. C'è qualcuno che diceva che la teologia va studiata in ginocchio, per dire le cose di Dio si capiscono solo in preghiera. E vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Vi ricorderà. Cioè, lo Spirito Santo è la memoria del cristiano. È la nostra memoria. Noi non ci preoccupiamo perciò di imparare a memoria la Bibbia. No. Ci preoccupiamo di mettere in pratica quelle parole che lo Spirito Santo ci ricorda. E lui ci ricorda quelle che vanno bene giorno per giorno. Ce le ricorda o attraverso la nostra memoria, o attraverso qualche fratello, o attraverso la lettura. Ma è lo Spirito Santo che ci ricorda quello che ha detto Gesù per noi e che noi viviamo, che cerchiamo di mettere in pratica. Questo vuol dire anche che quando mi ricordo di una parola del Signore, le presto attenzione, che non sono io che mi ricordo, ma è lo Spirito Santo che me le ricorda. Nel capitolo seguente, 15, al versetto 26, Gesù dice ancora, quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza e anche voi mi renderete testimonianza. Egli mi renderà testimonianza. Cosa vorrà dire? Mi rende testimonianza. Lo Spirito Santo testimonia che Gesù è Gesù, che Gesù è salvezza di Dio, il Salvatore, che è proprio Lui. La persona di Gesù è proprio Lui, il Salvatore di Dio. Nella nostra vita noi cerchiamo sempre salvezza, poco o tanto, di qua o di là. Gli uomini cercano salvezza e lo sappiamo, già dalle tentazioni che abbiamo avuto. La cerchiamo nel benessere, la nostra salvezza. Nell'avere la pensione assicurata. Guardate quanti lavorano proprio fino alla scadenza della pensione, e dopo no, e non smettono prima. Vuol dire, cercano la salvezza nel benessere. Beh, adesso va ben bene lavorarsi nella pensione, e anche dopo, grazie. Altri cercano la salvezza nella politica, altri la cercano nelle ideologie, altri la cercano nello sport, altri la cercano nelle magie, altri nella salute. E allora fanno fuori tutti i migliori medici e i botanici, e dopo se non bastassero quelle vanno anche dai para... come si chiamano? Para, paranoico.
No.
Pranoterapeuti, radioestetisti, e poi ne inventano tutti i giorni una, perché c'è tanta gente che cerca la salvezza nella salute, nello star bene. La salvezza è Gesù. Quando lo Spirito Santo arriva in una persona, questa persona si calma, non va più tanto in giro. Si rassegna ad avere anche un'artrite, non è poi la fine del mondo. Si fa quel che si può, ma senza andare in America dal miglior cardiologo. Non per l'artrite, qualcosa, ma tanto per dire. Quando uno riceve Spirito Santo, non fa più cose strane. Piramidi di qua, ciondoli di là e robe del genere. Quando uno riceve Spirito Santo, non ha bisogno di tante storie. La sua salvezza è Gesù. È Gesù. E anche voi mi renderete testimonianza. Ecco, quando noi abbiamo ricevuto testimonianza dallo Spirito Santo, anche la nostra vita può darne. Allora, è Gesù che ci salva, che ci libera dal mondo. È lo Spirito Santo che ci fa vedere che è Gesù il benessere vero per la nostra vita. Così, salvati da Gesù, diventiamo testimoni di Gesù. Al capitolo 16, al versetto 7, dice una cosa bella, Gesù, riguardo dello Spirito Santo. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Quando me ne sarò andato, ve lo manderò. È strano, ma così dice Gesù e noi dobbiamo credere, è proprio così. E difatti è la stessa cosa che abbiamo visto che poi è successa per la Maria Maddalena, come abbiamo visto ieri. Lo Spirito Santo viene quando se n'è andato Gesù, cioè quando noi non lo vediamo, più non lo tocchiamo, più non lo udiamo più con gli orecchi. Quando non abbiamo più la percezione sensibile della sua presenza, allora può arrivare lo Spirito Santo. L'esperienza sensibile di Gesù, la devozione, il sentirlo, l'entusiasmo, le visioni, le locuzioni, queste robe sensibili ci fermano sulla terra. Perché quel che è sensibile è della terra, tocca il nostro corpo, quindi è terrestre. E allora non può venire lo Spirito Santo se noi siamo attaccati alla terra, fermi alla terra. Può darsi che ci siano queste cose, ma allora che siano più brevi possibile, che passino più in fretta che si può, invece che fermarle. Non mi trattenere, ha detto Gesù alla Maddalena. Se abbiamo anche un momento di entusiasmo, di gioia, una visione, presto, presto, passa in fretta, perché sennò non posso ricevere lo Spirito Santo. Queste cose ci fermano sulla terra, anche per gli apostoli l'hanno avuto solo per 40 giorni, questa esperienza sensibile di Gesù risorto. Bisogna fare in fretta, non fermarsi lì. Vai, ci sono persone che sono aggrappate a queste esperienze sensibili e magari ce le hanno dal Signore per un momento, per qualche giorno, ma se si aggrappano a queste esperienze sensibili per tanto tempo diventano ammalati nello spirito, non crescono più nella fede. Lo Spirito Santo non può più agire tanto nella loro vita. Lo Spirito Santo viene dopo la vita, dopo l'esperienza, dopo il distacco da queste esperienze sensibili. C'era un santo, dottore della Chiesa, niente meno, non so come ho fatto a farlo dottore della Chiesa, ma dice così, è San Giovanni della Croce, che un atto di umiltà vale più di tutte le visioni che si possono immaginare e apparizioni. Un atto di umiltà vale più di tutte le apparizioni e le visioni. Perché l'atto di umiltà è lo Spirito Santo che è presente e che ci fa umili, mentre le visioni lo Spirito Santo è così fuori di noi, con l'umiltà è da dentro. Lo Spirito Santo provoca il distacco in noi dalle cose sensibili perché vuole operare liberamente nel nostro cuore, essere libero. Vuol plasmarci senza avere ostacoli. Gesù continua dicendo che lo Spirito Santo convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Cosa vuol dire questo convincere il mondo? Vuol dire, prendiamo la parola in senso etimologico, convincere, vince. Lo Spirito Santo vince il mondo, lo ammonisce riguardo all'errore o ci fa convinti che il mondo è nel peccato. Ci fa convinti dove sta la giustizia, dove sta il giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me? Il peccato, che cos'è? La parola peccato vuol dire essere fuori strada, no? Se uno non crede in Gesù, è fuori strada. Non arriva al Padre, perché la strada è Gesù. Se uno non crede in Lui. Quindi l'incredulità è il peccato, non le disonestà, non sono queste il peccato, quelle sono i peccati. Il peccato è l'incredulità, il non credere in Gesù. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Se uno non crede in Gesù è fuori strada. Lo Spirito Santo ci fa capire questo, che il mondo che non crede in Gesù è fuori strada, quindi non lo ascolto, quindi non gli vado dietro, quindi non seguo i suoi pensieri, quindi non seguo i suoi modi di fare. I modi di fare del mondo sono tutti modi di fare che lasciano tenebra, che non danno luce, non portano al Padre, non ci fanno figli, ci vogliono tirar via, distaccare il nostro cuore dal Padre, non lasciarci più figli di Dio, ma fare in modo che noi ci arrangiamo per conto nostro a cercarci la nostra salvezza. Il mondo ha modi di fare, di pensare, di essere, che sono fuori strada. Quindi io ascolterò soltanto Gesù e farò solo quello che Lui mi dice, attraverso i Suoi santi, la Sua parola, il Suo esempio, il Suo spirito.